Parliamo oggi del tempo della fine, le profezie, e specificatamente parliamo della tribolazione. E questo perché ho notato che tanti fratelli avevano domande sulla tribolazione, ma anche perché qui durante la settimana, credo era mercoledì mattina, stavamo leggendo insieme durante la preghiera mattutina tra di noi, stavamo leggendo Atti capitolo 12, che Paolo ha scelto, leggiamo Atti 12. E all'inizio, quando lo abbiamo iniziato a leggere, già sono sorte alcune domande e abbiamo iniziato a discutere tra di noi. Poi sei venuto tu e hai chiarito un po' le idee. Facevamo domande sulla tribolazione e vi dico di cosa si
E
tratta.
allora Angelo dice, Alt, questa è roba della radio.
Sì. Adesso
Questo è radio material.
leggeremo Atti 12 insieme, ma vi dico di cosa si tratta così potete notare questa cosa in Atti 12. All'inizio del capitolo vediamo il discepolo Giacomo che ha seguito Gesù per 3 anni e mezzo, un discepolo perfettamente addestrato, tutto cuore per Gesù, che viene ucciso da Erode, viene martirizzato. Subito dopo
Martirizzato.
Pietro viene anche lui arrestato, messo in prigione, ma Pietro viene salvato da un angelo. Pietro è liberato, miracolosamente Dio lo
Quindi la
salva.
domanda era? E
La domanda era perché Giacomo no, Pietro sì.
questo era il più bello, Pietro.
Perché Giacomo, che era un discepolo altrettanto
Ma è
importante,
importantissimo.
era parte dei dodici, perché Giacomo viene ucciso e martire, Pietro viene salvato. Su quale criterio Dio decide chi muore, chi vive, chi è martire, chi no, chi riceve un miracolo, chi non lo riceve? Perché viene la tribolazione e vogliamo essere preparati. Come possiamo sapere questa differenza?
Preparati ad essere liberati da un angelo o a prepararsi al martirio? A
Sì.
cosa dobbiamo prepararci? E allora, com'è che Dio decide questo martire e questo invece un angelo lo
Un
libera?
miracolo, sì.
Quindi, capito, qui fan domande, capito? Non so dove vanno a scovarle, ma il povero predicatore deve pregare per rispondere.
Ascoltiamo Atti 12.
Andiamo.
Atti 12, 1 a 19. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo:
Alzati presto.
e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse:
Vestiti e mettiti sandali.
e Pietro fece così. E poi gli disse ancora:
Metti il mantello e seguimi.
ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse:
Ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei.
Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò per sentire chi era. E, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia, non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano: «È il suo angelo!» Pietro intanto continuava a bussare e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse:
«Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli».
Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, processò le guardie e comandò che fossero condotte al supplizio. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Atti 12, 1-19. Ecco la domanda, fratello Giuseppe: perché Giacomo non ricevette un miracolo altrettanto glorioso come Pietro per salvarlo dalla morte?
Beh, guarda, un'altra domanda che puoi fare è: con quale criterio di decidere chi sarà martire?
Quella l'ho fatto già, quella.
E chi no? Ecco, bene, hai fatto bene a farla. Qual è il criterio?
Aspetta, Paul vuole parlare.
Oh, you can start.
Just a question or an option that it could be, maybe. The difference between James and Peter.
Una opzione che potrebbe essere la differenza tra Giacomo e Pietro.
Is that when Peter is put in prison, it specifically says that the whole church prays for him.
Quando Pietro è arrestato e messo in prigione, è scritto: fervide preghiere erano fatte per lui dalla chiesa tutta la notte.
Which it doesn't say that for James.
Non dice la stessa cosa su Giacomo.
So could it be that God won't intervene in man's world if he's not allowed to, if his body doesn't do it for him, let's say praying for him, intercessing for, say, Peter in prison?
Pensi forse che Dio non interviene nel mondo umano se suoi figli non pregano, non lo chiedono?
Because, say, they didn't even know that that would happen.
Certo, non hanno pregato per Giacomo perché non sapevano che sta succedendo, non hanno avuto la possibilità. Avrebbero pregato, certo.
Because when Peter was free, they didn't believe it for quite a while.
Quando Pietro è stato liberato, per un tempo neanche hanno creduto che è libero.
So they prayed strongly, but they didn't believe that it would happen.
Quindi hanno pregato, dice, con fervore, però non hanno creduto. Quando Pietro è stato liberato, non hanno creduto che sarebbe possibile.
So could it be they had more power at their disposal than they realized?
È possibile che i credenti avevano più potere alla loro disposizione, più potenza di quello che sapevano?
Di quello che usavano.
Well, than they realized, yeah.
Non sapevano che hanno questa potenza, perché non hanno creduto che Pietro può essere libero.
Beh, ho capito. Ma guarda, se tu guardi per esempio una a Rode che è andata ad aprire la porta, quella oppure quell'altro dentro che diceva: no, è il suo angelo, quelli precavano ma non si aspettavano niente. Capito? Aspettavano l'angelo dopo che è stato ucciso, martirizzato, arriva l'angelo di Pietro. Quindi le loro preghiere non sembravano tanto potenti da, cioè, tra di loro dubitavano anche, uno. E due, il precedente, la letteratura biblica, i precedenti biblici non mostrano che Dio è limitato da noi. A volte lui si autolimita, non può fare molti miracoli in quella città perché per la loro incredulità. Però quando non c'è alternativa, il Signore opera, non sa aspettare lì le tue preghiere. È logico che le tue preghiere possono smuovere montagne, però non è logico che Dio aspetta da te o dipende da te. A volte lui si autolimita, d'accordo, però non è che Dio è veramente sempre limitato da noi, lui fa quello che vuole, va bene?
E allora
la guarigione,
perché
lui si è autolimitato a operare attraverso la nostra fede, di solito. No, io non credo che, fermo restando che è importantissimo che preghiamo e dobbiamo pregare e le preghiere cambiano le cose, fermo restando. Però no, non credo che Giacomo è morto perché la Chiesa non pregava. E poi la Bibbia non dice che non pregavano, non dice anche che pregavano, ma il mio aspetto è che pregavano altrettanto come Pietro, perché Giacomo era un altro più o meno a livello di Pietro. E uno dei tre discepoli selezionati speciali, Giacomo, Giovanni e Pietro, che Gesù ha chiamato in Marco capitolo 13, ai quali ha affidato il messaggio del tempo dalla fine. Marco 13 è una cosa che fu predicata da Gesù, insegnata a tre discepoli.
A quattro discepoli. No, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea. Marco 13, 3.
Quanti erano?
Quattro. Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea.
Ok, quattro discepoli. E uno di questi era
Giacomo.
Era Giacomo.
Giusto.
Quindi Giacomo è uno dei quattro. Uno dei quattro?
Sì.
Allora, no, io dico che pregavano anche per Giacomo, questa è la mia opinione.
E allora perché
comunque
Dio
non stiamo
decide
litigare, non stiamo a litigare su quello, no?
Perché no. Perché Dio decide che Giacomo sì, va bene, può morire, Pietro no?
Ecco, è questa la domanda. Cos'è che ok, qui cercheremo con l'aiuto dello Spirito Santo di rispondere. Cioè, il diavolo ha ucciso Giacomo, va bene, però non è Dio che ha ucciso Giacomo, è stato il diavolo che l'ha ucciso.
Ah.
Il diavolo però, allo stesso tempo, non può uccidere i martiri come quando vuole lui, eh? Andiamo a Giovanni 21.
Giovanni 21? Sì.
18.
In verità ti dico che quando eri più giovane, ti cingevi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Giovanni
allora
21:18.
Qui Gesù sta profetizzando che quando Pietro, lui sarebbe morto da vecchio. Quando eri giovane ti cingevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vuoi. Qui parlava della sua morte. Quando è vecchio, quindi il diavolo non può svegliarsi e dire adesso uccido Pietro, non può, perché è profetizzato che doveva morire da vecchio.
Vero, sì.
Va bene, quindi sì. Il diavolo, sì, Dio permette al diavolo di uccidere i martiri, ma non decide il diavolo. Quindi credo che il criterio riguardo chi di noi deve morire e chi no, dipende dalla necessità. Allora, mi spiego. A volte vi sono motivi per cui è necessaria la morte dell'uomo, della donna di Dio. Necessaria perché? Adesso tu chiederai. Per esempio, era necessaria la morte di Gesù, che morisse per pagare i nostri peccati. A volte è necessario morire.
Quello sì.
Gesù è un esempio.
Quello sì.
Va bene. E a volte è necessario la morte per dimostrare la sincerità di cuore, che è veramente al 100% necessario per mostrare la fede fino alla morte, come Abramo che dovette mettere Isacco sull'altare, quindi dovette arrivare fino alla fine. In quel caso fu un'eccezione, per quel che mi riguarda è l'unica volta nella Bibbia che un martire, in questo caso era Isacco, sarebbe stato risparmiato. È l'unica volta, tutte le altre volte i martiri morivano.
Perché in questo caso è stato Dio che l'ha richiesto e Dio di solito non uccide nessuno così. I martiri sono uccisi dal diavolo, come hai detto tu.
Sì. Ciò nonostante, Dio ha detto ad Abramo, sacrifica tuo figlio.
Sì.
Perché evidentemente io mi immagino la scena in cielo, il diavolo che accusava Dio, dice guardi i miei, mi sacrificano a me i loro figli. Però Abramo non mica lo farebbe una cosa così per te. E Dio, certo che lo farebbe. Quindi a volte è necessaria la morte per dimostrare la sincerità. E, va bene, andiamo a Apocalisse 12, verso 11.
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Apocalisse 12:11.
Quindi a volte è necessario esporci fino alla morte. Non è che devi andare a cercare la morte, è una specie di suicidio. No, cerchi di evitare il martirio. Però a volte, per evitare un martirio, bisogna rinnegare la fede e allora moriamo. Allora, a volte il nemico ci ricatta. Se non rinneghiamo, il Signore ci uccide, allora uccidi. È necessario per mostrare che non siamo Giuda. Giuda ha paura di finire come Gesù, dice meglio che io lo tradisco, mi salvo la pellaccia, poi mi pento naturalmente. Chi lo sa cosa ha pensato questo qua? E lo dimostrare che non siamo un Giuda, e per quello bisogna a volte morire. Perché fino all'ultimo istante uno può rinnegare la fede. Si racconta la storia, circola, avete sentito questa storia di quei martiri in Siberia, storia vera, che furono portati, non volevano rinnegare la fede, e allora i comunisti bolscevichi li portarono su un lago ghiacciato. Li fecero marciare sul lago ghiacciato, poi dice adesso spogliatevi nudi. Li fecero spogliare nudi in mezzo al ghiaccio, dice adesso se volete vivere dovete rinnegare Cristo. E allora i soldati bolscevichi guardavano armi in pugno a questi cristiani nudi sul ghiaccio che morivano uno ad uno. A un certo punto c'è un cristiano che grida «Non voglio morire!» e corre dai soldati che gli danno le vesti, si veste e rinnega la sua fede. E allora un soldato va da lui e dice «Prendi il mio fucile, vado io a morire al tuo posto». Io guardavo e vedevo, cioè Dio gli ha aperto gli occhi a questo qua, no? Perché aveva fede vera. In base alla tua fede Dio apre gli occhi. Io vedevo che mentre cascavano e morivano, una corona dal cielo scendeva sul loro capo, uno ad uno. Quando però nell'atto che cadevano e morivano, la corona scendeva. Io voglio quella corona.
Wow.
Dice il soldato. Si toglie le vesti, tutto, si mette nudo e si incammina sul ghiaccio.
Grazie Gesù.
Era necessario che questi martiri morissero. A volte è necessaria la morte.
Per la conversione di questo. Bellissimo.
Quando per esempio il nemico ci ricatta, che se non rinneghiamo ci uccide. Il diavolo a volte ci ricatta e ci dice che se non rinneghiamo moriremo. Avviene nelle zone islamiche, gli islamici ricattano i cristiani che se non abbandonano la fede li uccidono. Mm-hmm. Sta succedendo proprio oggi, in questi giorni a Manipur in India, stanno uccidendo cristiani che non rinnegano la fede. Sì. È uno scandalo mondiale, sicuramente l'avrete sentito anche in Italia. Hanno preso due donne, le hanno spogliate nude e le hanno fatte camminare nude, tirandole di qua, mm-hmm, spingendole di là, mentre loro cercavano di coprirsi le parti sessuali, queste due giovani donne. E poi le hanno tirate in un cespuglio, le hanno violentate per buona misura. No? Avevano un fratello andato a difenderlo, lo hanno ucciso. E questo continua da diversi mesi, sono 3-4 mesi che continuano. Solo adesso questo video è circolato per il mondo, ma è successo il 4 maggio. Mm-hmm. E le autorità indù coprono queste violenze, perché dopo tutto è contro i cristiani che se ne fregano. Quindi questo succede ancora oggi, fratelli. Succederà, sì, di nuovo nella tribolazione. Mm-hmm. Quello che vediamo a Manipur, va bene, sono anticipi della tribolazione che viene, fratelli. Va bene? E sono anni che il Signore ce lo dice. Ma la morte a volte è necessaria per mostrare che la nostra fede è vera. Guarda, fu necessario per esempio per il popolo israeliano di essere pronti a morire per conquistare la terra promessa. Andiamo in 1 Corinzi 10. Gli ebrei dovettero morire per conquistare la terra promessa, molti di loro.
1 Corinzi 10:5. Ma la maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. 1 Corinzi 10:5.
Va bene. E furono abbattuti nel deserto perché mormorarono, non volevano andare a conquistarla. E quelli che accettarono, alcuni di loro morirono durante la conquista. Non bisogna avere paura della morte. La morte viene anche se hai paura. Non è che la tua paura ferma la morte. Avere paura della morte, lo dico innanzitutto a me e poi anche a voi, è una perdita di tempo. Non serve a niente. Cosa è servito a Giuda di rinnegare? È morto lo stesso. Non vuoi dare la vita e morire per Gesù come missionario, come discepolo? Morirei di vecchiaia, decrepito. Magari di ammarcire per un cancro. E allora diamo la vita per Gesù nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Per conquistare la terra promessa c'era pericolo di morte. C'erano i giganti, c'erano i grandi Golia, c'era il re Og di un popolo lì, aveva un letto che era lungo 5 metri. E quanti accidenti era grande questo qua? Almeno 4. Infatti dicevano ci sono giganti nella... Però Dio mandò pietre dal cielo nel libro di Giosuè. Dio era lì per aiutarli. Se non vi fosse stato pericolo di morte per conquistare la terra promessa, Israele non poteva essere provata. E questo pericolo doveva essere reale, vera morte, perché affinché la prova fosse vera. E molti dovettero quindi morire. Fratelli, a volte è necessario la morte. Dio deve permettere al diavolo di avere un minimo di spazio per fare il male, perché il mondo possa scegliere. Cioè, la stessa cosa come un cane incatenato. Va bene, metti la catena al cane perché magari è furioso, è pericoloso, devi limitarlo. Diavolo lo stesso. Dio ha messo un limite, una catena spirituale, fino a qui e non oltre. Andiamo a Giobbe 1, vediamo questo e verifichiamo questo.
Giobbe 1.
Giobbe 1:12, i limiti del diavolo.
Il Signore disse a Satana, ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stender la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Giobbe 1:12.
E poi il resto, vedete Giobbe capitolo 1, Satana uccise i suoi figli, bruciò le sue possessioni, la moglie perse la fede, la moglie gli disse, Giobbe ancora confida in Dio, ma perché non lo maledici Dio e muori? Giobbe è rimasto solo. Sono dei momenti della nostra vita, ci sono passato io diverse volte, ero solo. Quelli che dovevano incoraggiarmi, aiutarmi, una chiesa, dei fratelli, coltellate alla schiena, mi sono beccato. E questo sarà successo a chiunque di voi siete attivi per il Vangelo.
Sì.
Quante volte avevate veramente, veramente, veramente bisogno di aiuto?
Sì.
E vi siete beccati una coltellata alle spalle da quello che doveva essere vostro amico,
sì,
fratello.
Quindi il Signore mette limiti al diavolo, come hai detto tu in Giobbe 1, è chiaro, dove Satana va davanti a Dio e accusa Giobbe e Dio gli dice va bene, fai quello che vuoi, puoi distruggerlo, però non puoi togliergli la vita. C'è un limite.
Sì,
non puoi farlo un martire.
Il diavolo non può svegliarsi e dire adesso uccido Giacomo, l'apostolo, calma. C'è stato un consiglio in cielo. Gesù, Dio era presidente. Allora, può morire Giacomo. E un angelo dice questo, un angelo dice quell'altro. E Dio dice, va bene, andiamo. Giacomo lo chiamiamo a casa. E Giacomo muore. Altro consiglio. Arrestano Pietro. Lo facciamo morire? cos'è che dà più gloria a Dio e al lavoro e alla Chiesa? No, non c'è bisogno che Pietro muore.
Qui è il limite che Dio mette al diavolo, dice no.
E allora dice, allora niente, Pietro, mandiamo un angelo a liberarlo. Ed ecco che dal cielo arriva un angelo e lo libera. Quindi tranquilli fratelli, il diavolo non può toccarvi. Toccare voi vuol dire toccare la pupilla dei suoi occhi, dice la parola. Tranquilli fratelli, il diavolo non può toccarvi. C'è una catena attaccata al collo, non può andare oltre perché è una catena spirituale, non può andare oltre. Però dovete camminare nella stretta via e angusta.
Amen.
Ci sono demoni a destra e ci sono demoni a sinistra. Alcuni demoni sono belle donne, begli uomini, pornografia, droga, soldi, un bel centro commerciale, puoi comprare quello che ti pare, va bene? Tentazioni del diavolo. È arrivato John.
I have a question.
Dimmi.
But isn't that so everybody dies in God's time? Sometimes people die before the time.
Una domanda, non è che ogni persona muore nel tempo stabilito di Dio? Alcune persone muoiono fuori dalla volontà di Dio, quando Dio non vorrebbe.
Sì,
so,
è vero.
So how can it be that it has to be God's will if you die?
Allora, tu dici che è volontà di Dio quando uno muore. Dio dice sì, va bene, lascialo morire.
Non è sempre volontà di Dio quelli che muoiono, perché alcuni muoiono fuori... Giuda non è mica morto per volontà di Dio, si è impiccato perché era un traditore, non è mica, ma neanche la volontà di Dio che Gesù morisse in croce. La volontà di Dio era che Adamo ed Eva non si fossero ribellati e non ci sarebbe stato bisogno di un Messia, perché Adamo ed Eva sarebbero stati fedeli fino alla morte e non c'era bisogno che Gesù andava al Calvario. Non so se ho risposto.
Did I answer?
No, I don't know if I answered.
I don't really get it. What
go
the
ahead.
Answer is?
Non lo capisco
keep
bene.
Keep knocking at heaven's door.
No, but I just wanted to get the answer for the question that you said that everyone dies in God's time. The God has to let you die.
Dicevi che quando una persona muore, anche se è il diavolo che lo uccide, diciamo, Dio lo permette, Dio sa e è volontà
ma
di Dio.
Sto parlando dei figli di Dio che sono nella sua volontà.
He's talking about God's children who die as martyrs.
Se uno
esce dalla volontà di Dio, come i figli di Giobbe, come i figli di Jezebel, la chiesa di Tiatiri, Apocalisse capitolo 2, Gesù stesso dice, io farò morire i suoi figli. Anzi dice, ucciderò i suoi figli di Jezebel. Gesù stesso li uccide. Capito? Quindi c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per amare, un tempo per odiare. Quindi se uno cammina fuori dalla volontà di Dio, va per la porta larga, la strada larga del mondo, del peccato, delle comodità, delle convenienze e poi riceve un cancro, quello lì non è mica Dio che è volontà di Dio che muore, è il diavolo che tramite i suoi peccati gli ha mandato un cancro. E perché Dio non lo salva? Perché è fuori dalla volontà di Dio. Cioè, se uno, nella nostra chiesa abbiamo detto, nella nostra chiesa non sono autorizzate le moto come suggerimento. Poi uno può disubbidire o prendere la moto, però se si va a sfasciare contro un albero e lascia moglie e figli, e il Signore in cielo dirà, che ci fai qua anzitempo? E perché Dio l'ha permesso? Ma Dio permette tutto, sai? Dio permette anche il diavolo. Però non è mica Dio che l'ha fatto morire contro un albero.
Sì, sì.
È stato lui
la disobbedienza
che non ha ascoltato fratello Giuseppe, che gli ha detto non usare la moto. Va bene? Ma io guido a 40 all'ora. Sì, ma c'è un altro che guida a 140 e ti verrà addosso. Forse, preghiamo di no.
Quindi Dio permette le conseguenze delle tue azioni?
Si sta sicura Israele. Sii sicura Israele. I tuoi peccati ti troveranno. Ho risposto.
Yeah, but what about all the NDEs?
E cosa pensi delle esperienze dopo la morte? Persone che muoiono vanno, incontrano Dio e Dio li manda indietro dicendo non è ancora il tuo tempo.
E mica sono morti quelli.
Those don't die. They go back.
Yeah, I know, but if they decide, they often say that Jesus gives them the choice to stay or go back.
Spesso in questa esperienza dopo la morte vediamo queste storie, dicono sono andato da Gesù e lui mi ha dato la scelta di rimanere con lui o di tornare sulla terra.
Se è una situazione che questo qua ha adempito il suo compito, si è preso cura delle mansioni che Dio gli aveva affidato, si è presa cura del marito o della moglie, dei figli, e adesso possono barcamenarsi da soli, e ha compiuto la sua missione, Dio gli dà la scelta.
Quindi non Dio decide, è lui che decide.
In determinati casi, e dentro la volontà di Dio, ci sono diverse scelte. Puoi sposarti con Mary o con Giovannina.
Ah sì?
Perché tutte e due sono cristiane, e sposi uno l'altro non c'è problema. Non c'è solo una donna al mondo per te o un uomo, va bene? Ci sono scelte, però non c'è la scelta quando Mary è un anticristo che pensa solo alle discoteche e Giovannina invece è una credente, lì non c'è scelta. È logico chi è che devi sposare. E lo stesso va anche per tantissime altre cose. A volte c'è la scelta, a volte non c'è scelta. A volte bisogna vedere cos'è che edifica, cos'è che dà la gloria a Dio, cos'è buono per il regno di Dio, cos'è buono per la Chiesa, cos'è buono per i fratelli, cos'è buono anche per te. Mm-hmm. Dio non vuole che ti sposi una strega. Sì, però sembra così pecorella. Sì, d'accordo, ma l'hai messa alla prova, pecorella o pecorello, può essere un uomo, una donna.
Sì, sì.
Se si è andato a evangelizzare insieme, avete letto la parola, memorizzata la parola insieme, la ripassate, andate a evangelizzare, cercate le pecorelle, no, però in futuro si convertirà, campa cavallo, no, in futuro può essere molto peggio. Ci siamo?
Sì. E quindi parlando di martiri, quelli che muoiono, chi muore, chi non muore durante la tribolazione, mi ricordo che nei scritti della prima chiesa c'era un proverbio che diceva il sangue dei martiri è il seme della chiesa, perché loro, i martiri, la prima chiesa, sapevano che quando muoiono per Cristo le persone che guardano ricevono il seme della fede, mm-hmm. E molti si convertivano. Vedendo questa fede fino alla morte, si convertivano.
Sì, il morire in fede. Cioè, cos'è che noi ci dà fede in Cristo? Innanzitutto la sua morte. Perché dopo tutto i miracoli non bastano.
Vero, vero, sì.
I miracoli non bastano. D'accordo. La morte e, ancora di più, la resurrezione. La morte per vedere il suo amore per noi. La resurrezione per vedere la potenza della resurrezione che è anche nostra adesso. E poi il fatto è che lui ha pagato i peccati. Come facciamo a pagare i peccati? Il modo migliore di evangelizzare, fratelli, prestate attenzione, concentratevi in quello che sto per dire. Quando evangelizzate, la cosa più bella, più importante, una delle cose più grandi che potete usare per evangelizzare è che Gesù ha pagato i peccati. Cioè, hanno chiesto al Papa Pacciamamo, hanno detto, ma perché è morto Gesù? Gli ha chiesto, udienza generale davanti a tutti, ho visto il video. E il Papa dice, sai cosa? Non lo so. Ma scusa, tu devi andare a vendere gelati, scusa. Sei già vestito di bianco, ti manca solo un farfallino e vendi gelati. Dice, pagate due e vi do tre. Ecco, d'accordo. Ma lui sarebbe un eccezionale gelataio là a Piazza San Pietro, no?
Cioè, ai, ai, ai.
Pistocchio, pastrocchio, qua gelati vaticini, capito? Quando evangelizzati chiunque, ma anche i cristiani, che la maggioranza dei cristiani non lo sanno questo, Gesù è morto per pagare i peccati che noi non possiamo pagarli. Va bene? Qualunque, specialmente gli islamici anche, tu come ti salvi? Non lo sanno. Mm-hmm. È inutile che litigate, no, sorrisi con gli islamici. Dice, ah, qua e là, buongiorno, come va, tutto bene? E allora il discorso va, com'è che tu vai da là? Com'è che vai in cielo? E allora devo essere buono, devo essere bravo, devo essere qui, devo ammazzare i nemici, morire come mai. Devo, io, devo fare. E dopo che fa tutte queste cose, sei sicuro? Beh, risponde Maometto. Cos'è che ha risposto Maometto? Maometto ha detto nel Corano, lui non sapeva se sarebbe salvato in cielo. Non lo sapeva. Quindi tu puoi andare in giro a fare martire, ammazzare tutti gli infedeli cristiani e ancora non sai se ti salverai, perché Allah è un Dio che fa come gli gira. Vero? Non è che lui c'è una regola, chi si salva e chi no, dipende da lui. Basato su cosa? Su lui. Capito? Invece Gesù e Dio sono basati sulla Bibbia, c'è comandamenti, ci sono leggi che neanche Gesù ha voluto o potuto infrangere. Quindi quando evangelizzate, fratelli, perché Gesù mi parlava di questo stamattina, per questo che sto facendo una parentesi, Gesù mi parlava stamattina e diceva questo, condivido con i fratelli che quando evangelizzano è enfatizzare che io ho pagato i peccati. E come si salvano gli islamici, i cattolici, anche tanti protestanti? Con le opere. Ci sono cristiani che sono come gli islamici, credo che si salvano con le opere. Ma allora Gesù che cosa è morto a fare sulla croce? Non doveva pagare per i nostri peccati? Sì. Certo, dopo che si è salvato, salvo, salvatissimo, sì, puoi ancora vivere come Laodicea, Apocalisse 3,14, e perdere la corona e diventare un pezzo di vomito, sì, però salvo rimani. Allora, abbiamo capito qual è il discorso con i pagani, quando evangelizzate i pagani? Parlate di chi paga i tuoi peccati. Come fai a pagare i tuoi peccati semplicemente aiutando le vecchiette? Dio ha mandato il Messia a pagare per i tuoi peccati. E attenzione, non è una dottrina buttata lì. Se leggi Isaia 53, è scritto lì, è morto, dice, per i nostri peccati. E ci sono gli ebrei ciechi, sordi, muti, con non un velo, ma un copertone davanti agli occhi, non lo hanno ancora capito. C'era un missionario che stava evangelizzando in ebreo e gli stava leggendo Isaia 53 e l'ebreo, sai cosa gli ha detto? Smetti di leggere il Nuovo Testamento, ti ho detto che non sono cristiano. E quello ha continuato a leggere. Ho detto che non voglio sentire il Nuovo Testamento. Ha girato la Bibbia e fa, amico, sto leggendo la tua Bibbia. Isaia 53, gli ebrei non lo conoscono. È come un po' come i protestanti, che quelli del rapimento prima della tribolazione, che tutti i passaggi che il rapimento e dopo, non li conoscono, perché loro falsi profeti e non glieli leggono. Capito? È un po' come il comunista che non conosce i punti buoni del fascismo, non è che sono tanti, e viceversa i punti buoni del comunismo, che non sono tanti. Non li conoscono perché sono così fradici di propaganda, come in Occidente, in Italia, tu memorizzi quello che la signora Gruber ti dice e gli altri lì con le cravatte ti dicono. Credi a loro, ma non alla Bibbia, non alla realtà. Non vai a controbilanciare la propaganda occidentale con quella russa. Capirai che qui c'è come minimo 50-50 e come massimo uno ha più ragione e l'altro più torto. Chi? Studia, investiga. Angela, ma perché alzi il dito?
E devo leggerti una domanda arrivata adesso da parte di Aurora. Dice, cari fratelli amatissimi, nel nome di Gesù, Dio vi benedica. Pastore, mi è capitato di avere una discussione sul tema, ma la domanda era, quando invece di minacciare la tua vita, minacciano la vita di qualcun altro, qual è il vero comportamento che Gesù si aspetta da noi? La minaccia, ad esempio, sarebbe rinnega la tua fede o uccido tua moglie. È sbagliato da parte mia pensare che sarebbe come se due persone vanno verso il martirio, nel senso che se ti fanno una minaccia del genere, nel tuo cuore puoi pensare, sorella, facciamo questo insieme per il Signore. È un discorso difficile, ma addirittura nel periodo del nazismo, la storia di Sophie, che dovette scegliere tra i due figli e poi glieli uccisero entrambi, è diventata un esempio eclatante. Vi amiamo tanto, tanto, tanto. Grazie Gesù per le lezioni che anche oggi ci darai.
E poi, sì, ma posso anch'io chiedere una lezione?
Sì.
E ti che mi racconti la cosa di Sofì che mi già sono interessato.
Ah, non conosci la storia?
No, è che mica sono enciclopedia io. Degli Aurora, se ci può, se può mandare, raccontaci per sommi capi la storia di Sophie. Già penso che ho già immaginato.
Sì.
Scegliere e poi ha perso tutto lo stesso.
Sì, ha perso entrambi i figli.
E aveva scelto uno?
Non lo so. Dovete scegliere tra i due figli e poi li uccisero entrambi.
No, cioè non puoi cascare al ricatto. Ma guarda, questo persino i governi secolari, che non sono cristiani, hanno questa buona regola. Cosa fanno i criminali? Catturano una persona... Per esempio Aldo Moro fu catturato dalle Brigate Rosse, che poi è tutta un'altra storia. Lì dietro c'era la CIA, eccetera, perché non volevano che Moro voleva fare il compromesso storico con i comunisti, è intervenuta la CIA, è usato le Brigate Rosse. C'è questa storia che circola che a me mi sembra abbastanza verosimile. Comunque, chiusa parentesi. Aldo Moro minacciavano, dicevano che se lo Stato non faceva questo e questo lo avrebbero ucciso. Lo Stato non ha mollato. E questa è un po' una regola che di solito, non sempre, ma ci riescono, ma cercano di seguire. Criminali rapiscono una persona e dicono se non fate questo e questo, quest'altro e quest'altro, la uccidiamo. E praticamente cosa vuoi fare? Se tu cedi... E poi ne rapiranno un'altra, no? Poi arriva un altro gruppo di banditi, dice, ah benissimo, ecco qui, siamo adesso al nostro turno, se non fate questo e questo e questo ne uccidiamo. E questo praticamente non puoi sottomettere questi ricatti.
Quindi se a te?
Se tu non rinneghi Gesù, io uccido tuo figlio.
E cosa fai?
E cosa vuoi fare? Vuoi rinnegare Gesù? Vuoi prendere il marchio della bestia? Se non prendi il marchio della bestia e vai all'inferno e io uccido tuo figlio, lui sarà salvato. Sei sicuro che sarà salvato? Puoi confidare, puoi mettere la fiducia sul diavolo e sui criminali?
No, non puoi. Non puoi.
Non è facile per me dire uccidete il figlio. Io gli direi, per grazia di Dio, direi guarda, non posso prendere, fatemi prendere il suo posto. Loro diranno
certo,
di no.
Certo.
E allora...
Yeah, I just to put in a little story, I heard that this man who had his wife and child held hostage by his enemies, and
un uomo aveva la moglie e il figlio ostaggi del nemico.
And was asked to renounce his faith.
E gli hanno chiesto di rinunciare alla sua fede.
He said, "Okay, though I love my wife and children more than anything."
E lui ha detto, io amo mia moglie e mio figlio più di qualsiasi altra cosa.
But the cost of them must not be the price of my salvation. Or the salvation of my soul.
Però the cost of them.
Non posso perdere la mia anima per questo.
The price to get them back must not be at the cost of my salvation.
Il prezzo per riaverli non può essere
la perdita della mia anima.
La perdita della mia anima. E della mia salvezza.
E che ne sai tu che li salverai? Che li salverai?
Mm. Yeah. Sì.
Amen, amen.
Amen.
Guarda, c'è una storia che avrete già sentito. C'era un la storia vera, c'era un capostazione di una isolata stazione di campagna e il treno stava arrivando e allora lui già, come sempre faceva, si era preparato per fare uno scambio, cambiare la rotaia, i binari, di maniera che il treno fosse avviato a direzione giusta. E allora mette la mano sulla maniglia per spostare le rotaie e già sentiva il rumore del treno che veniva e già il treno si vedeva, però con suo grande orrore ha visto che c'era il suo bambino che giocava dentro le rotaie, dentro infilato tra gli ingranaggi delle rotaie e non c'era tempo di andare a prenderlo.
Oh.
Non c'era tempo di andare a prenderlo, tirarlo fuori e il treno sarebbe arrivato.
Mm-hmm.
E se non cambiava le rotaie il treno sarebbe andato a schiantarsi contro un altro treno che arrivava. E allora lui si è trovato davanti a fare, se cambiava il cambio della rotaia, il suo figlio sarebbe morto.
Mm-hmm.
Negli ingranaggi, il suo bambino. se non l'avesse fatto, il treno si sarebbe scontrato con un altro. Mm-hmm. E allora, tra le lacrime, il cuore spezzato, ha tirato il cambio e il bambino è morto. Il treno è passato e i passeggeri furono salvi. E questo che ha fatto Dio sulla croce con Gesù.
Però, sì.
Ha fatto morire suo figlio per salvare il treno, con tutti i passeggeri, noi. Quindi a volte dobbiamo sacrificare, come Abramo, come Dio, sacrificare delle cose.
Eh sì, è vero.
A volte il martirio è necessario, fratelli.
Grazie, Gesù.
Però, come dice Apocalisse 5, andiamo lì, è benedetto.
Apocalisse 5. Di,
verso 10.
E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Apocalisse 5, 10.
Apocalisse 20, verso 4.
Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Quindi,
grazie Gesù.
Il Signore non dice niente contrario a sacrificarsi, al martirio. E qui c'è un padre, Dio, che sacrifica il suo figlio, Gesù. E a volte quando il diavolo ci ha farricato e non puoi fidarti del diavolo. Dici, risparmio la vita a tuo figlio se tu rinneghi Dio. E ti vai a fidare di uno così. Come quando disse Adamo ed Eva, mangiate questo, diventerete come Dio. Ti vai a fidare del diavolo? E allora paghi il prezzo, ma se Dio vuole, è capace di fermare tutto e legarti a te, diavolo. Se non lo fa, è una prova di fede e io credo che dovrò morire per Gesù. È facile? No. Signor Giuseppe, sarei capace di farlo solo per grazia di Dio? Io no. Gesù nel Getsemani non era capace. Ha dovuto arrivare un angelo per aiutarlo. Qui si tratta della vera grazia di Dio, non la falsa supergrazia. È arrivata la vera grazia, lui ce l'ha fatta. La vera grazia non è per coprire per i peccati di Gesù che non aveva, era per dargli la forza di morire. Questa è la grazia.
Amen.
Allora, nel nome di Gesù Cristo, Angela.
Amen. Voglio chiederti ancora alcune domande su questo, perché abbiamo studiato ultimamente Apocalisse 12 e 13, dove in capitolo 13 è chiaro che i santi saranno vinti dall'Anticristo. E adesso ci chiediamo, ma quali dei santi saranno vinti? In Apocalisse 12 abbiamo visto la differenza tra la donna che si rifugia nel deserto ed è protetta, la Bibbia dice, è nutrita da Dio, protetta nel deserto, e poi c'è la discendenza della donna, Apocalisse 12:17, che dice il diavolo li attacca e fa guerra con la discendenza della donna. E abbiamo studiato che quei cristiani che non si preparano saranno vinti, come dice Apocalisse 13:7, saranno vinti dal diavolo.
Apocalisse 13:7?
Sì. E c'è anche Giuseppe che ti ha scritto una domanda su questo, citando Apocalisse 12:17, dove il diavolo si adira contro la discendenza della donna, fa guerra con lei, e dice che questi osservano i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù. Cioè, sicuramente sono cristiani 100%.
No, non dice questo.
Osservano i comandamenti e hanno la testimonianza di Gesù.
Però non dice 100%, eh?
No, no. La domanda è, questi che osservano i comandamenti, dice Giuseppe, non penso che siano per forza cristiani disubbidienti. Anzi, dice al contrario. Penso che molti sono cristiani ubbidienti, sinceri. Sono ingannati, ammaliati e depistati dalle false dottrine. Se non sai da dove il nemico spara il colpo, la Bibbia dice destra, i falsi profeti dicono sinistra, chi va a sinistra sarà colpito. Le scritture di Daniele 11, 32 a 35 parla di santi fedeli, come anche fedeli sono i martiri di Apocalisse 20, verso 4. Cioè, questi sono fedeli, ma sono martirizzati, vengono uccisi. Io penso che quelli che saranno uccisi dall'Anticristo non sono tutti disubbidienti, perché alcuni fratelli della Chiesa dicono che solo quelli disubbidienti moriranno, quelli fedeli no. Addirittura nella nostra Chiesa ci sono persone che dicono che verranno rapiti solo coloro che sanno che la tribolazione è dopo il rapimento e non saranno rapiti quelli che pensano che il rapimento è prima. Tu cosa pensi?
No. Qui ci sono mille domande, perché non mi aiuti e me ne fai una alla volta.
Allora, prima di tutto, sì, c'è quella scrittura di Daniele 11, 34, credo dice, che quelli che istruiscono molti, che hanno la conoscenza, verranno purificati, martirizzati, uccisi dalla spada. Quindi anche i cristiani ubbidienti possono essere martiri, non solo i disubbidienti.
Ma lì in Daniele 11 non è un messaggio per indicare la separazione di niente. Daniele 11, 31 a 35 è una profezia che parla di un periodo storico che viene deposta l'abominazione della desolazione verso 31,
sì,
e poi fino al verso 35 c'è persecuzione di ogni tipo. Mm-hmm. A verso 32 lì ci sono quelli che conoscono il loro Dio, che faranno miracoli.
Sì.
E questo è un po' come 144.000, e la sposa.
Ma è la tribolazione questa?
Questa tribolazione, sì. Cioè praticamente Daniele 11, 31 e 35 raccoglie tutti. Se vuoi vedere la separazione, devi andare a Daniele 12, 2 e 3. Lì c'è la separazione.
Mm-hmm. Sì.
Se la leggi o te lo devo spiegare io?
No, dice che quelli che sono saggi risplenderanno come le stelle, quelli che gli altri si risvegliano per la vergogna eterna.
Ecco, quindi Daniele 12, 2 e 3 c'è una separazione. Laodicea, vergogna eterna,
okay,
e Filadelfia che brillano come stelle.
Ma la domanda è, tu non credi che anche tra quelli fedeli, ubbidienti, che danno il cuore 100%, tra di questi non ci saranno martiri?
Certo.
Ci saranno, come anche Giacomo. Abbiamo letto Giacomo ucciso.
Come dice in Daniele 11, 31.
Ecco, è quella la domanda.
Ci saranno martiri anche tra quelli che... tra i fedeli.
Sì.
Poi ci saranno, c'è una parte della donna, c'è una, che saranno rifugiati in Apocalisse 12, 14 nel deserto 3 anni e mezzo, e c'è una separazione, la donna che va a essere rifugiata, mm-hmm, protetta, e poi ci sono i 144.000, ci sono anche altri cristiani attivi, altrettanto donna, altrettanto sposa di Cristo, che invece Dio chiamerà ad andare come Pietro a morire a Roma insieme a Paolo e tanti altri martiri, tanti altri cristiani. Perché quando dice la donna si rifugiò, non dice tutta. C'è anche dalla donna che, come dice in Daniele 11:31 in avanti, c'è anche parte della donna che sono fedeli, che fanno miracoli e che insegneranno molti. Va bene, quindi adesso non stiamo qui troppo a farci venire mal di testa, a separare e cercare di mettere un cartellino su ogni persona, perché solo Dio sa chi, quando, dove. Solo Dio sa che se io sarò martirizzato oppure no. E solo Dio sa se tu morirai di vecchiaia o se sarai protetto nel deserto, oppure se tu, che sei un cristiano attivo al 100%, sei chiamato a andare a aiutare le pecorelle perdute, sperdute. Ci saranno moltitudini, ci saranno milioni di cristiani nel mondo che saranno sbandati di qua e di là, uccisi come le mosche. Va bene, come quando Lenin ha preso potere in Russia, chiunque fiatava veniva ucciso. Mm-hmm. Il nazismo, i tempi peggiori del nazismo, chi fiatava è campo di concentramento, campi di sterminio. E quindi se vuoi una separazione, ti ho detto andare a Daniele 12 dal 2 al 3. Se invece vuoi in generale, ci sono scritture per ogni cosa, quindi fai domande poi un pochettino precise, che è meglio.
No, ma abbiamo capito, anche tra quelli ubbidienti, fedeli, la donna, anche tra di loro ci saranno martiri. Non solo i cristiani disubbidienti saranno uccisi, ma ci sono martiri tra tutti.
Tra tutti. E poi c'è la chiesa fedele e la chiesa infedele. appunto dicevo Daniele 12, 2 e 3 mostra le due chiese. La chiesa è una ovviamente, però questa chiesa è un po' Laodicea e un po' Filadelfia.
E credo non è tanto importante sapere, ah, solo quelli disubbidienti saranno martiri. Se io sarò martire non importa a me se morirò, perché il scopo non è di salvare la mia vita, ma il mio scopo è di essere ubbidiente nella volontà di Dio.
Sì, poi a volte, sai, noi credenti parliamo di cose che non dovremmo parlare. Cioè, voi sapete come io predico e insegno, no? Evito di puntare il dito. La chiesa tal dei tali sono capre, e metto nome, cognome, indirizzo, la chiesa tal dei tali, indirizzo e tutto, sono pecore, sono Filadelfia, io non lo faccio mai.
Non giudichiamo così.
No, anzi, a volte ci sono dei fratelli che scrivono, guarda, io vengo da una chiesa che ha il pastore un mercenario, e la chiesa tal dei tali, di tale tale città, e il pastore ha fatto questo, questo e questo, tu cosa dici, fratello? Io gli rispondo sempre, non sono il giudice. Io posso, in generale, posso parlare delle due chiese, insomma, le due correnti nella chiesa, una Laodicea e l'altra Filadelfia, ma però puntare il dito contro il pastore Tizio Caio, no, Dio non mi ha chiamato a fare il giudice. Però giudicare le false dottrine, sì, perché questa lascio che sia la parola a giudicare, e io predico la parola, tutto lì. Mm-hmm. Però i fratelli che si preoccupano, com'è che dice nessuno sarà rapito di quelli che?
Sì, questa è l'altra domanda, che alcuni dicono che nessuno sarà rapito se lui crede che il rapimento è prima della tribolazione. Solo quelli che sanno che il rapimento è dopo, solo loro saranno rapiti.
Ma io personalmente sarei in disaccordo con questa dottrina, che tu puoi essere, se tu sei cristiano, anche se sei ingannato come dottrina, cioè... vieni rapito lo stesso.
Hai Gesù nel cuore.
Hai Gesù nel cuore. Non è che tu credi che il rapimento sia prima o dopo, questo è determinante per la salvezza o per il rapimento.
No.
Tu vieni salvato e rapito indipendentemente se credi a una falsa dottrina. L'importante è che hai ricevuto Gesù Cristo.
Sì, è vero.
Quindi, fratelli, dovremmo cercare di parlare di meno, litigare di meno, andare a evangelizzare di più e cerchiamo di discutere come raggiungere i perduti, come raggiungere i non salvati, e spaccare il pelo in quattro, lasciamolo. Quando siamo in cielo spaccheremo i peli. Adesso andiamo a cercare le pecorelle.
Infatti quelli che credono che il rapimento è prima della tribolazione, quando verrà la tribolazione e vedono, ah, sono ancora qui, non sono stato rapito, subito cambieranno dottrina e crederanno al rapimento dopo la tribolazione.
Sì, ma questo avverrà dopo di...
Dopo i 7 anni?
No, dopo di?
Dopo di che?
Cioè quando vedono che la pimenta non c'è. Ecco.
Cambieranno dottrina?
Dopo di?
Dopo di?
Dopo che gli sono rizzati i capelli in testa. Capito?
After the hair stands up on the head.
Io e i fratelli che come me si preparano al rapimento dopo... Se tutto va male, che non andrà, se ci sbagliamo, che non credo che ci sbagliamo,
allora alleluia,
alleluia,
siamo presi prima.
C'ho la mia capanna,
andiamo prima,
la capanna dello zio Tom, lì pronto col focolare, la legna per cucinare e tutto quanto, tutto pronto, però ciliegia sulla torta, veniamo rapiti. E la capannina sarà per quelli che non sono rapiti. Ma questi qua, questi pelandroni che predicano il rapimento prima, quando verrà, invece di Cristo viene l'anticristo, invece del paradiso viene la tribolazione, invece del sigillo di Cristo viene il marchio della bestia, cosa faranno che saranno lì con le bracche calate in mezzo al fiume, come si dice in inglese? Scusate sorelle, per cortesia, abbiate pazienza. Io sono un pants down in the middle of the river. Scusate, cosa vuoi? Questi sono i predicatori di strada. Cosa faranno che sono lì senza preparazione? Non sanno come vivere senza una casa, il gas cittadino, l'elettricità che viene dalla città, il cibo, il supermercato, vado col carrellino... La carta di credito, oh, il carrello è pieno, No, ci vuole il marchio della bestia per riempire quel carrello. E allora torni a casa, non c'hai gas, non c'hai luce, non c'hai cibo, non c'hai niente, però ti bussano alla porta. E non sarà il buchino che abbiamo passato l'anno scorso, sarà il bucone che si chiama 666. Angela, prego.
Sì, ancora una domanda. Sempre da parte di Giuseppe. Lui chiede: è possibile che il deserto significa uscire dalle città? Almeno per alcune persone, per esempio quelli che sono nati già nelle zone del deserto di rifugio, diciamo un continente, Sud America, un altro, una zona di rifugio dove si è lontano dal serpente.
Ripeti, quelli che sono già usciti.
Sono cristiani che sono già nati in Sud America.
Sì. E
Non devono uscire dal continente.
dove devono andare? A Bruxelles.
È dove che devono andare, sì.
Scusa, sei in un posto buono e vuoi andare dalla bocca del diavolo?
Sì, però la Bibbia dice andare lontani dalla presenza del serpente, andare nel deserto. È possibile che per loro significa uscire dalle grandi città?
Ma scusa, dice lontano la presenza del serpente. Se tu sei già lontano, cosa vuoi dire? Vuoi avvicinarti?
Però è possibile che significhi uscire solo questo, significa solo uscire dalle grandi città, non altro.
Guarda, sotto i nazisti, ai tempi del nazismo, essere fuori dalle città europee non sarebbe stato sufficiente. Non basta che tu abiti a Berlino e ti sposti a Dresda. E Dresda va a creare un bombardamento che non rimane una casa in piedi. Uscire dalle città non è automaticamente se nel deserto, no, caro? Questo qui, capisco che alcuni fratelli fanno fatica a staccarsi dalla poltrona comoda, il cappuccino la mattina, la briochina, pomeriggio, un po' di Nutella. E capisco che è difficile staccarsi da queste droghe. Ma quello non è il deserto, che esci di Milano e vai a Monza. Stiamo scherzando? Oppure vai, che so io, a Bergamo, che c'è una bella collina, se Dio ti manda. Va bene, se Dio ti manda, vai a Bergamo, a Brescia, lì, colline, tutte le parti. Assicurati che sia volontà di Dio, perché sei sempre vicino alla presenza del serpente. La profezia dice lontani dalla presenza del serpente. Quelli che erano in Germania, che si spostarono in Francia, non erano abbastanza lontani. In Belgio, neanche, Olanda, neanche, Danimarca, niente. Che alle mani di Hitler arrivava, la piove arrivava.
Vero,
Quindi,
sì.
quando la Bibbia dice lontani dalla presenza del serpente, Apocalisse 12, 14, vuol dire, quando la Bibbia dice lontano, vuol dire lontano, non vuol dire prendi l'autobus o il tram e ti sposti la cittadina lì al lago di Garda perché lì i pesci sono buoni da mangiare. No, devi andare come Giuseppe, Maria e Gesù nel deserto, in quel caso era l'Egitto, il posto peggiore del mondo. Lì si adorava il diavolo apertamente. Chi vuole andare in Egitto? Io sono un falegname di professione. Io, no, tu vai in Egitto, prendi la mogliettina, Gesù e via, aria, e si è salvato. Non poteva fare il miracolo? No, 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 no. Il miracolo era l'asinello. E adesso lì falsi profeti della prosperità. Dice, no, ma Dio farà miracoli. Dio farà miracoli se vuole Lui. Chi sei tu per dire a Dio che miracolo deve fare? Dio protegge la nostra Chiesa. Per Chiesa intendono l'edificio morto e stramorto. Non intendono l'assemblea, le persone che si spostano, camminano, vanno di qui, vanno di là. No, per loro la Chiesa vuol dire quell'edificio morto, putrefatto, che hanno pagato un sacco di soldi. Hanno spillato soldi a tutte le pecorelle per costruire questo cimitero chiamato Chiesa. Non è Chiesa! Non è Chiesa, questi sono imbroglioni. La Chiesa sei tu, io, noi, voi, chiunque ha Gesù nel cuore. Va bene,
Quindi
allora.
sì, hai ragione, dalla storia impariamo che solo uscire dalle città, rimanere nelle zone volenti non è sufficiente. Devi andare
Nelle
lontano,
zone?
volenti.
Cosa vuol dire?
Hot.
Ah, bollenti?
Devi andare
Senti,
lontano dalla presenza del
per cortesia,
serpente.
lascia in pace Dante Alighieri, non lo aiutare
Ma io non
troppo.
lo sto aiutando.
Senti, puoi ripetere quella frase in un modo più italiano? No, perché qui qualche sorella
Te lo dico in inglese.
ti manda qualche licenziamento. C'è stato uno che ha scritto, no? E ha detto, che forse non gli piace l'accento di Angela. E ha detto, un po' scocciato, mi ha scritto fa, ma insomma, dice, ma non ce ne sono delle sorelle cristiane in Italia per fare traduzioni? Devi andare in Russia a cercare un assistente. A parte il fatto che, Angela,
Sono russa.
adesso ti hanno catalogato russa. Allora, che altre domande hai qua?
Niente più domande.
Hai capito quasi tutto?
Io sì, credo che dobbiamo fare una pausa per riorganizzare il programma perché abbiamo materiale per 6 ore e non abbiamo tempo di insegnare tutto.
Continuiamo fino a settimana prossima.
Allora, mettiamo un canto. È il canto di Antonio Mora che dice ancora un poco e io tornerò. Infatti è Gesù che canta. È bellissimo questo canto. Vi leggo un po' le parole. Dice, il tuo sentiero risplenderà di una celeste luce all'alba di un nuovo giorno, quando tutto è pace e gloria intorno. Udrai un canto di angeli, ma ancora una strada è qui davanti a te, e soffrirai e piangerai nelle notti che tu sarai da solo e la luce non vedrai. Ma un breve tempo ancora e io ritornerò, e una corona di gloria ti darò, una corona regale sul tuo capo poserò, se tu fedele mi sarai. Se tu ancora mi amerai. Un breve tempo ancora e io tornerò. Se soffrirai, se piangerai, se tu non capirai, resta fedele, anche se non mi vedrai. Un breve tempo ancora e io ritornerò.
Il tuo sentiero risplenderà di una celeste luce all'alba di un nuovo giorno, quando tutto è pace e gloria intorno, udrai un canto di angeli. Ma ancora una strada è qui davanti a te e soffrirai. E piangerai nelle notti che tu sarai da solo e la luce non vedrai. Un breve tempo ancora ed io ritornerò. Ancora io ritornerò, se soffrirai, se piangerai, se tu non capirai, resta fedele anche se non mi vedrai. Un breve tempo ancora ed io ritornerò. Sentiero risplenderà di una celeste luce all'alba di un nuovo giorno, quando tutto è pace e gloria intorno, udrai un canto di angeli.